Io spero che troviamo in questi discorsi impegnativi non soltanto il motivo di un'ascetica, cioè la fatica di capire, la fatica di riflettere, di ascoltare cose, non dico qui, ma di ascoltare dentro la vita della città, delle cose complesse, appunto. Cioè, spero che in qualche maniera sia un momento anche spirituale, io sto cercando di viverlo anche così, attraverso questa partecipazione un po' all'ansia, mi pare ci sia, no? Che passi, si trasmetta. Cioè, anche riguardo a questo tema su cui ci stiamo fermando da un po' e che è un po' il centro appunto di questo discorso sulle fragilità del diritto. E comunque sulla preziosità del diritto, no? Cioè ci sia un po' l'ansia di vedere quanto poco tutti noi, io quando penso anche ai nostri ragazzi, cosa dovremmo fare per fargli capire queste cose, cioè quanto ci sia di trascuratezza. Di ciò che serve per un'educazione alla democrazia, perché senza le passioni per le leggi, per le costruzioni comuni, per i legami che mantengono viva una società, una democrazia, come si sta vedendo, rischia di trasformarsi in un insieme di egoismi e di furbizie, no? E di insincerità e di incredibilità a tutto ciò che si dice, cioè diventa proprio come si dice, una specie di delusione per l'uomo, no? Oltre che i pericoli che corriamo, perché hai paura che i grossi problemi che abbiamo di fronte non vengano affrontati seriamente, poi, no? E comunque questo egoismo e questa superficialità degli individui che sembra quasi che gli interessi solo la loro cosa, hai capito? Una volta che loro hanno organizzato la loro vita, i loro interessi. Siamo talmente ignoranti da non pensare che poi in realtà invece c'è tutto un contributo da dare. Quanto siamo ignari e ignoranti di quanto dobbiamo dare a questa preziosa costruzione sociale e di quanto dovremmo apprezzare e prendere cura di questa costruzione sociale. Quindi l'amore alle leggi, l'amore. Se tu pensi appunto a quello che ci stanno dando, alla bellezza, di tutte le regole, a partire dalle cose familiari elementari, appunto, a quelle dell'economia, a quelle della scienza, a quelle della scuola, della professione, della politica. Cioè, in realtà è anche un miracolo che sta avvenendo, che l'umanità stia in piedi. E che tutto sommato ci sia anche tanta costruzione sociale intelligente, profonda, no? Ci siano tante opportunità, però tutto questo è come sproporzionato rispetto alla disattenzione, non so come chiamarla, no? E quindi mi sembrerebbe che un gruppo come il nostro, che lavora a partire comunque dalla fede, che ha nell'impresa che Dio sta tenendo in piedi con gli uomini. Cioè, queste considerazioni debbano diventare per un verso questa passione sofferente anche, certo, per la durezza di testa di noi uomini, per l'egoismo, e nello stesso tempo però una passione forte per far amare il diritto, le regole, le leggi, gli accordi, le costruzioni comuni, le integrazioni, appunto, no? Io credo che sia questo, in fondo. Dopo certo, nel fare questi discorsi prevale invece proprio la fatica elementare proprio di individuare, di distinguere, di unire, di capire, quindi di comprendere. Anche in rapporto al fatto, riconosciamolo francamente, che abbiamo poca abitudine, poca preparazione nel considerare i problemi profondi della società come legati alla morale, quindi alla cura dell'uomo, no? Anche quando si dice ogni tanto la necessaria educazione politica, si intendono anche e soprattutto questi livelli, no? Il fatto che i cattolici pensano soprattutto per il volontariato, per quello che resta a terra, per quello che resta fuori, no? che è fondamentale, certo, recuperare. Però è significativo che non pensano mai a noi come persone che possono dare una mano a capire i meccanismi forti della costruzione sociale. Eppure noi, vabbè, adesso stasera lo accenneremo anche un po', eppure i cristiani stanno anche all'origine di molte idee che fondano la società, il diritto. Ce le abbiamo portate dentro noi nella società certe cose. Bisognerebbe averne più amore, più cura, no? Vabbè. Allora, noi comunque stiamo concludendo questo discorso sul riferimento al diritto. Riprendiamo il nostro discorso riprendendo la coda dell'altra volta. Cioè, il fatto che il disordine morale e soprattutto il pericoloso dominio del libertarismo individualistico deve trovare rimedio appunto in una costruzione comune che fa riferimento anzitutto al diritto. Però il diritto stesso, questo era un po' il ragionamento che facevamo qualche volta fa, il diritto stesso viene assediato dall'individualismo. Cioè, se domina la cultura individualistica, il diritto viene richiesto per sostenere i diritti individuali. No. Ma questa non è l'unica né la principale funzione del diritto, che il diritto dovrebbe invece costruire in qualche maniera le regole e i legami, no? E non soltanto rispondere alle richieste dei singoli atomi, no? E quindi il problema del diritto è quello che il diritto riesca a basarsi su qualcosa che effettivamente può legare la convivenza degli uomini. E vedevamo che le due risposte sono quella positivistica, che dice il diritto è semplicemente una regola del gioco su cui ci mettiamo d'accordo, ma le cambiamo quando vogliamo, ma si capisce che questa impostazione è troppo labile, non rende conto dei cambiamenti né soprattutto delle ragioni per cui si deve cambiare e non istituisce per niente la vita comune, non riesce a istituire una società veramente umana, una concezione così puramente positivistica del diritto. E allora la tentazione, soprattutto in questo caso per esempio dei cattolici, è quella di dire ma insomma capiamola, fondiamo il diritto sulla morale e facciamola finita, no? Cioè, se noi vogliamo che il diritto effettivamente istituisca i rapporti tra le persone giusti, riferiamoci appunto ai valori giusti, cioè quello di conformare la legge civile alla morale. Linea che noi abbiamo appunto criticato per varie ragioni, abbiamo sottolineato, perché non salva né la natura del diritto né la natura della morale, che non può essere imposta per legge, per coercizione, no? E quindi avevamo detto bisogna trovare una strada per fondare il diritto tra queste due posizioni estreme: quella che subordina il diritto ai diritti individuali come tali e quindi dimentica la coesistenza delle libertà e la preoccupazione di costruire un bene comune, e questo è un estremo, bisogna evitare questo, cioè di subordinare il diritto ai diritti individuali e basta, ma anche trovare la strada tra l'altro estremo, che è quello che esige che il diritto sia conforme alla legge morale, supposta chiara ed evidente. Ecco, in tutti e due questi casi ci pare che il diritto e il senso della morale non siano rispettati, perché in realtà al diritto non bisogna chiedere troppo, né ridurlo a una semplice regolazione procedurale. Cioè, no, io non devo chiedere al diritto che assicuri la morale delle persone, e tantomeno la felicità delle persone, perché questa le persone hanno la capacità di farlo, non è il diritto che glielo dice, no. E comunque fa riferimento ad altro, no? E d'altra parte il diritto non può ridursi neanche a una semplice regolazione procedurale. E qual è allora il luogo tipico del diritto? Lo dicevamo l'altra volta. È di regolare la libertà nei rapporti esteriori tra loro, tra gli uomini. E quindi il diritto in qualche maniera organizza gli spazi che stanno tra gli uomini, se potessi dire così. Siccome si tratta di far coesistere delle libertà, la funzione del diritto è di limitare le libertà di ciascuno alla condizione del suo accordo con le libertà di tutti. Quindi in questo senso il diritto è su una linea di frontiera tra la morale, a cui guarda, l'abbiamo detto adesso, poi lo ridiremo, ma che non ha il compito di tradurre e di far rispettare, e il vivere insieme tra la morale e la politica, il politico, di cui, cioè la convivenza dei diversi, di cui il diritto pone le condizioni di possibilità. Perché gli individui possono essere morali, appunto, possono fare gli uomini. Ma mica sarà il diritto che mi dice cosa vuol dire fare l'uomo. Però me ne dà certe condizioni. E quali in particolare? Noi facevamo due o tre esempi. Per esempio, moderando la violenza. Siccome la coesistenza delle libertà non è necessariamente armonica, non è scontatamente pacifica, il diritto si lega alla costrizione, allo scopo di limitare, senza sopprimerla tra l'altro, perché non ce la fa a sopprimerla, la limita. E la sua grandezza, una delle sue grandezze è questa, che il diritto tenta di canalizzare la violenza. La sua debolezza è che in qualche maniera si impiastra le mani. Per esempio, se la prostituzione c'è, il diritto cerca di regolarla, non dice non c'è, non dice non ci deve essere, dice che bisogna regolarla in maniera che produca meno danni possibili, in tutti i sensi appunto. Se l'aborto c'è, esiste, in qualche maniera il diritto deve farci i conti. Quindi c'è il diritto perché c'è violenza nelle relazioni tra gli uomini. Se le libertà si accordassero in armonia non ci sarebbe bisogno di regole. Ma siccome la libertà dell'uno può schiacciare la libertà dell'altro, occorrono le regole che impediscono, appunto, e che minacciano e che puniscono, appunto. Ancora un'altra funzione per organizzare i nostri rapporti, che è fondamentale e che svolge il diritto serve per contrastare la nostra pigrizia. Il fatto che nessuno di noi fa volentieri qualcosa per l'altro. Su certe cose dobbiamo costringerci. Il diritto serve per obbligare a rispettare i diritti. Perché il diritto dell'uno esige il riconoscimento da parte dell'altro. Se l'altro non lo riconosce, non c'è più diritto. Facevamo l'esempio, appunto, è inutile proclamare il diritto alla salute se non organizzo bene la sanità. Il diritto alla salute è rispettato quanto è organizzata la sanità, no? E allora le leggi che organizzano il servizio sanitario nazionale, regionale, zonale, eccetera, e i servizi sociali, sono le forme importantissime attraverso le quali il diritto ci responsabilizza. Cerca di concretizzare alcuni diritti. E ancora, l'altro esempio che facevamo è che il diritto rimedia in qualche maniera la nostra imprevidenza, cioè se non si costringessero a pensare alle conseguenze, per esempio noi in macchina non smetteremo mai di andare targhe alterne o non alterne, uno può discutere all'infinito queste robe perché siamo in un vicolo cieco, quindi non serve niente, lo sappiamo. Però appunto chi cerca di fare qualcosa in quella direzione lì lo fa perché a te non te ne frega niente ad andare in macchina, tanto tu tra 7-8 anni crepi che il mondo sia più brutto di adesso, non te ne fa niente proprio. È meglio fare una legge che siccome tu non ci vuoi pensare, ci pensiamo tutti insieme e ci costringiamo nel caso ci siano tanti che si dimenticano, no? Cioè il diritto in realtà anticipa sul futuro e si preoccupa di mettere delle condizioni per la sopravvivenza dei molti, appunto. E quindi questo diventa uno dei criteri fondamentali per giudicare se una legge è buona, no? Che se favorisce questo compito eminentemente politico, che è quello di anticipare le condizioni favorevoli del futuro, no? Allora, in questo senso, attenti, che arriviamo ai passaggini un po' più complicati. In questo senso il diritto ha un carattere etico, non è la morale il diritto, ma certamente ha una caratteristica etica profonda, intendendo per etica quella regolamentazione settoriale, chiamiamola così, dell'agire dell'uomo, delle cose che l'uomo deve imparare a fare per fare l'uomo, quindi il codice stradale, quindi le tasse, quindi la scuola, quindi la... Quindi il diritto familiare, il diritto non ti insegna a amare tra l'uomo e la donna, però mette alcune regole al diritto familiare, al rispetto dei figli, per esempio, alle pensioni. Allora, in che senso si parla di eticità del diritto? Ricordate la distinzione tra etica e morale, no? L'etica è la regolamentazione dell'agire dell'uomo, appunto, che avviene attraverso la consuetudine, l'organizzazione degli ambiti della vita. La morale è quel livello in cui l'uomo si chiede sempre, di fronte alla coscienza, se è bene o male. Per esempio, se io vado a lavorare in una banca, l'etica di quell'ambiente di lavoro è quell'insieme di regole che mi fa diventare capace di lavorare in quell'ambiente. La morale è che io mi devo continuamente chiedere se le operazioni che sto facendo rispondono poi alla mia idea di uomo, al rispetto di tutti gli uomini, eccetera, cioè, soprattutto i più poveri. Questa è la domanda morale, no? E c'è continuamente questa dialettica tra la regolazione dell'ethos, che è l'etica, e la coscienza, che è l'istanza morale, la quale però, adesso vedete, è puramente formale, lavora continuamente sulle etiche, sull'ethos e sui comportamenti, no? Allora, il diritto ha questa funzione di collegamento, di mediazione tra i molti, apre uno spazio tra i cittadini, gli abitanti del mondo, sta tra di loro, li situa, li classifica uno in rapporto all'altro, come sposo e sposa, come il padrone della casa e il locatario, come l'impresario e l'impiegato e il lavoratore, no? E così organizza, questa è una prima valenza dell'etica del diritto. Evita il caos, appunto, evita il disordine, evita lo scontrarsi dei desideri dei singoli, no? Organizza la pluralità, permettendo a ciascuno di trovare il suo spazio. Pensate, se non ci fosse il diritto, un bambino che arriva dove si mette? No. O pensate appunto ai problemi di uno straniero che arriva, l'importanza del diritto, il fatto che magari lui scansa il diritto per un verso, o il fatto che noi gli poniamo un sacco di difficoltà per rispettare il diritto, tutti questi giochi dell'integrazione difficile, attraverso comunque una difficile collocazione in un rapporto di diritti e doveri, eccetera. Quindi è il primo livello di giustizia che è fondamentale. Il diritto organizza la pluralità permettendo a ciascuno di trovare il suo spazio. La giustizia attribuisce a ciascuno il suo, no? Ciò che gli spetta, e quindi una delle funzioni fondamentali è quella: quando tu arrivi ti do un posto, ti riconosco un posto. Noi ignoriamo tutte queste cose, i ragazzi nostri ignorano tutte queste cose, credono di essere i padroni del mondo, che gli è tutto, non hanno neanche la percezione di quanto è generosa la società nei loro confronti, sono ignoranti, appunto, cioè l'educazione è la democrazia. Educazione civica, etico-civica, dovrebbe farci capire queste robe qui. E dopo avviene nella pratica, ovviamente, però tante volte proprio non ce lo diciamo, non lo riconosciamo, non gustiamo queste cose, capito? Sembrano tutti degli egoisti che si lamentano, e che no, questi non capiscono niente, no? D'altra parte questo ordinare, questo dire, per esempio, il diritto familiare, tu non lo puoi costruire se in qualche maniera non fa riferimento a certi valori della sessualità, per esempio, alla concezione del ruolo dell'autorità paterna, ha un'idea del ruolo della donna, al rapporto che tu vai a stabilire tra il momento lavorativo e il momento casalingo, allo spazio che dai alla maternità all'interno dell'organizzazione sociale, non solo come spazio privato, no. La discussione sui PACS, appunto, è una discussione delicatissima, perché discute che tipo di integrazione nel diritto va fatto dalle coppie di fatto, comprese anche delle coppie che vanno però a mettere in discussione in profondità una certa concezione della famiglia. È un discorso assolutamente affascinante, appunto, non è così stupido, no? È complesso anche. E anche lì uno fa, no, non ci deve essere unioni di fatto. Lo puoi dire in confessionale, ma in società, se poi c'è l'unione di fatto, le regoli o no? Li riconosci i cittadini, quelli che scelgono una forma, ma non dovrebbero o sposarsi o star da su, capimme? Questa contrattazione a regolare tutti questi fenomeni è un dato civile, non è uno scandalo, appunto, no? Allora, in questo senso, eticità del diritto, non moralità del diritto. Eticità del diritto vuol dire almeno queste due cose. Primo, che il diritto stabilisce delle procedure e organizza, da un ordine al caos, che è sempre possibile, e alla violenza latente tra gli uomini. Tra l'altro, facendo sto lavoro, orienta tantissimo anche le passioni, i sentimenti, gli atteggiamenti, perché è chiaro che, per esempio, aiutandoti a risolvere dei problemi, te immagina, per esempio, se arrivando come anziani non ci fosse una previdenza di nessun tipo e uno comincia a sparare a 45 anni, mi sa favore, cioè, è chiaro, cioè, nascerebbe una violenza, appunto, un'ansia, una... Cioè, quando tu favorisci una soluzione felice dei problemi, elimini lo scontento, l'insoddisfazione, il disordine, la violenza alla fine, no? E d'altra parte dai coesione alle parti, organizzando un funzionamento regolato dei diversi settori della vita sociale, l'amministrazione, l'impresa, la famiglia, appunto. Chiamalo niente, chiamalo niente. Come fai a mettere in piedi sto casino qui se non ci sono secoli di elaborazioni di costumi, di tradizioni che vengono regolate e di regole? D'altra parte, questo è un aspetto evidente, il diritto etico anche ha quell'altro titolo, che mettendo in ordine, stabilendo delle procedure, il diritto è portatore anche di valori ricevuti e tramandati dalle tradizioni filosofiche, giuridiche, morali, religiose anche. Appunto, vi facevo la battuta, lo accenneremo, che l'idea di persona, per esempio, di dignità della persona, che è poi il fondamento del diritto, ma è anche il riferimento poi grosso della morale, no? È un'acquisizione che viene dalla Grecia, che viene da Roma e che viene tantissimo dal cristianesimo, no? Il diritto di Giustiniano, che ha fondato in qualche maniera la mediazione tra Roma e il mondo pagano, l'Occidente e l'Europa, è appunto una grandissima mediazione antropologica della storia umana occidentale, ed è in buona parte di matrice di ispirazione greco-romana cristiana, appunto, no? Le radici dell'Europa, appunto, no? Cioè, quando uno va poi in un paese e dice, ma qui ti accorgi che non c'è stato il diritto per secoli, che non c'è ancora, c'è una sorta di banalità della vita, di violenza possibile da un momento all'altro, di diseducazione etica, no? E poi ci accorgiamo cosa vuol dire secoli di diritto, e di cultura che sta dietro il diritto, che ha nutrito il diritto. E quindi, per fare appunto qualche battuta, È chiaro che sarebbe stupido da parte di una società, anche sulla questione delle coppie di fatto e delle unioni omosessuali, della maniera di procreare, della maniera di aiutare a morire, che non si ascoltasse per esempio la morale cristiana e la sapienza cristiana su queste cose, ma non perché il cristianesimo può tradurre nella legge la sua concezione dell'aldilà o della creazione, ma perché appunto i cristiani a partire da lì hanno poi una traduzione etico-antropologica di questi valori che è molto sapiente, molto profonda, può servire alla società appunto. Una laicità che escludesse le tradizioni religiose è stupida. Più si è laici e più si usa tutto. Però appunto non può entrare una parte a dire io gioco se fai quello che dico io. Bisogna imparare in una società democratica e laica a entrare in dibattito e a guadagnare il consenso che riesci a guadagnare. Devi convincere. Ma questo farebbe bene anche la Chiesa, perché la Chiesa fa passare i valori soprattutto, non continuiamo a dirlo per testimonianza, no? Testimonianza non va per imposizione. Ovviamente il cristianesimo ci tiene a una sua presenza sociale storica forte e quindi tiene di essere presente anche nelle leggi, ci tiene di essere presente anche nei costumi, se no viene sculturato appunto, viene buttato fuori dalla cultura e resta un fatto puramente individuale, di gruppetti, di setta. Il cristianesimo, che è abituato da secoli ad essere il cristianesimo che domina tutto l'Occidente, non riesce a capacitarsi come mai la sua morale non si imponga con evidenza. Comunque, l'eticità del diritto, adesso avendola ripetuta due o tre volte mi sembra che sia chiaro cosa si intende, non è la morale, appunto. C'è eticità del diritto perché nel diritto sono impegnati dei valori. Valori che istituiscono una pluralità delle libertà in uno spazio pubblico ordinato. Valori di giustizia che attribuiscono a ciascuno ciò che gli è dovuto in questo spazio. Valori consegnati dalle tradizioni che hanno costruito la nostra società. Valori che si innestano in un sistema di leggi. E allora cosa succede quando questi valori molteplici, complessi, talora contraddittori, in società complesse e pluralistiche come le nostre, che vedono intervenire novità nell'azione dell'uomo a ripercussioni enormi. La tecnica ha cambiato la qualità dell'intervento umano su un sacco di problemi, sull'ambiente, sulla natura, sulla distribuzione dei beni, ma sul nascere, sul morire, sulla sessualità. Siccome appaiono questioni nuove e le mentalità si trasformano, il diritto familiare non lo puoi più regolare come 100 anni fa, perché il ruolo dell'uomo e della donna e del figlio nello scambio sociale, l'ethos e l'etica familiare è profondamente cambiata, e difatti è cambiato, sono cambiati anche i codici del diritto familiare, no? Allora, come si fa a cambiare le leggi? Certe evoluzioni in qualche maniera, come potrei dire, avvengono spontaneamente col cambiamento di costumi, non ci badiamo neanche, capito? Non abbiamo fatto delle grosse questioni nei cambiamenti, anche se si è resistiti su certi piani evidentemente, ma non si sono fatti grandi dibattiti sul cambiamento, per esempio, dei diritti alla donna, almeno. C'è voluto un sacco di campagna, ma dico, attualmente appunto non si fanno questioni su ste robe, perché c'è una corrispondenza tra la legge e la mentalità, il costume, no? Non parliamo poi di cose più piccole, di cose. Quindi certe evoluzioni avvengono spontaneamente senza veri dibattiti, ma non è lo stesso per dei problemi acuti come quelli che abbiamo evocato in tutti questi discorsi, quei grossi problemi di cui non conosciamo le conseguenze, che hanno portata mondiale, che vanno a incidere sulla maniera appunto di concepire la vita, eccetera. È chiaro che qui, a meno di soccombere al conformismo, che abbiamo esemplificato più volte, o di subire le evoluzioni dei tempi, come si dice, i tempi evolvono, la mentalità, no? Bisogna interrogarsi, in nome di che cosa modificare i nostri codici? E qui si apre la questione del diritto naturale. Nonostante tutte le incomprensioni e le caricature che si fa, qui usiamo diritto a legge naturale in termini equivalenti, poi vedremo se sarà il caso di distinguere. Cioè, se tu ti fai questa domanda, in base a che cosa cambiamo il diritto su queste questioni grosse, ti riferisci a un'istanza che trascende il diritto esistente. Qual è questa istanza? Governo? La maggioranza? Beh certo, poi per alcuni versi quando si fa la legge il meccanismo è quello lì, certo, ma quando si deve discutere se una legge è buona, meno buona, se favorisce la convivenza, se favorisce la sorte futura del mondo, se favorisce l'educazione, vuol dire riaprire la questione della legge naturale. Tra l'altro proprio in una società complessa, in cui le tradizioni saltano e il pluralismo genera relativismo, si pone sempre più questa questione del diritto naturale, virgolette, che nessuno più dice così perché fa schifo, no? A quale giustizia, a quale concezione della vita comune ci si può ispirare per discriminare il giusto dall'ingiusto? Per dire se una legge è migliore o peggiore, se è buona, se non è buona. Ora, qui a me pare, però appunto, bisognerebbe anche aver riflettuto di più, no? Lavorare di più su queste cose, ma mi pare che sia evidentemente l'orizzonte morale che qui si apre, cioè aprire questa domanda è la morale propriamente detta. Dico l'orizzonte morale, l'istanza morale, non parlo di una serie di risposte ordinate, del fatto che adesso noi ci giriamo la morale ci dice sì, la concezione dell'uomo è questa, e la legge devi fare così perché la tiri giù da lì. No, questo credo l'abbiamo capito tutti che non è questo la legge naturale, una serie di risposte ordinate, un ordine intelligibile nel quale sarebbero iscritti i comportamenti giusti, un codice che trascrive nero su bianco le risposte adeguate, no? L'appello alla legge naturale, al diritto naturale, lo dicevamo l'altra volta in conclusione, svolge un duplice ruolo. Primo, fonda il diritto della coscienza di dire di no a un ordine giudicato ingiustificabile, a un ordine inaccettabile. Secondo, si dice no nel nome di una certa idea di bene, o almeno perché si ha il presentimento che un bene si impone. Un tale diritto di dire di no a ciò che sembra ingiusto e di dire di no in base a una certa idea del bene appartiene a ciò che va da sé, a ciò che è naturale. Perché ha a che fare con un profondo sentimento morale. Che ci suggerisce, per esempio, la ribellione di fronte all'ingiustizia. Dicevamo l'esempio di Antigone. Come fa Antigone, la quale ritiene che rispetto alla legge del tiranno che proibisce di seppellire i morti nemici, evidentemente, il dovere di seppellire i propri cari o il rito della sepoltura dei morti è un diritto naturale che giustifica l'obiezione di coscienza fino al rischio della vita in questo caso, no? Questo è il sentimento morale. Io non vado a chiederlo alla maggioranza o alla legge al diritto, appunto, no? Sentimento morale e la capacità di regolare la pratica umana che ogni uomo ha e anche in questo senso è naturale, appunto. Che sta tutta, per riferirci a San Tommaso, sta tutta nella formula, nella sinderesi, del giudizio di non contraddizione pratico, per cui la nostra, il nostro saper fare, la nostra coscienza pratica, è comandata immancabilmente dal principio che il bene è da fare e il male è da evitare. Questa è la regola della ragion pratica che guida il nostro giudizio sull'agire, sull'opportunità di un modo di agire o di un altro, sulla decisione. No. Regola che non è innata nel senso che ha dentro dei contenuti, ha dei funzionamenti, no, non gira se non ha attrito. L'attrito è l'esperienza, lavora solo sull'esperienza, questa capacità. Si scopre solo nel dispiegamento pratico della ragione, nel saggiare, nel provare, nello scottarti, nell'essere consigliato, nell'essere prevenuto, nel fare un'esperienza e poi non ripeterla più, fare un'esperienza e ripeterla perché è vantaggiosa, perché ha queste conseguenze. L'umanità ha provato per anni e anni, per milioni di anni, per costruire la morale e continua tuttora a saggiare, a sperimentare, a partire da questa capacità che l'uomo ha di comportarsi da uomo. E però cosa voglia dire comportarsi da uomo? Non sa prima di impararlo, di provare a imparare, no. Grazie a questa regola di ragione, l'uomo, questa è la visione di San Tommaso, partecipa alla legge eterna di Dio, alla suprema sapienza, alla ragione eminente di tutte le cose. La legge suprema, la sapienza di Dio, non si rivela altrove se non nella creatura razionale. E questa legge è in noi la partecipazione della legge eterna, la legge naturale, e cioè la capacità di guidarci da uomini. È in noi la partecipazione della sapienza divina, della legge eterna di Dio, no? Che è distinta ancora, ne parlavamo, ve lo accennavo, dalle leggi poi umane, positive, no? Questa legge, non vi complico, non lascio lì San Tommaso, perché San Tommaso ha poi quell'altra elaborazione sul diritto naturale in comune con le cose, con gli animali, con la socialità, è un'elaborazione medievale suggestivissima, per me illuminante, ma non mi confondo. Adesso intanto fermiamoci qui. Questa legge naturale ha un carattere formale. È un faro, è un'illuminazione, capito? È una capacità di capire, che però non vede niente se non gli metti davanti niente. Non sa niente. Può imparare tutto. È come uno specchio, insomma. Se può registrare qualcosa... lo specchio è un esempio di scemo, no? Mamma mia, comunque è una potenzialità di comprensione che avviene solo poi nell'incontro dell'esperienza. Non offre dei contenuti immediati la legge naturale, ma è proprio questa indeterminazione che ne fa la pertinenza. Perché apre al questionamento morale, alla comprensione morale, all'interrogazione morale, di tutte, come si dice, le esperienze e di tutte le regole che incontri attraversando il mondo. È un questionamento morale dei valori ricevuti, delle regole del diritto, dei consigli di papà e mamma, dell'esperienza del nonno, di come si arano i campi, capito? Di come si curano i figli. Apre al questionamento delle regole del diritto, della cultura e della storia. Cos'è che è inaccettabile o indegno? E cos'è che è più umano in questa mia maniera di imparare a fare l'uomo? Cos'è che devo rifiutare? Cos'è che devo assimilare? Cos'è che devo inventare? No. Anche questo, per esempio, non so perché noi come Chiesa non facciamo mai questo discorso, che la morale sì, è obbedire a una legge, ma questo è un aspetto fondamentale, se volete, ma parziale della morale. La morale è anche un inventare, un costruire dei percorsi, è un cercare, appunto. Anche quest'idea che la morale in primo luogo non è l'insieme di regole che ti arrivano, ma è la capacità dell'uomo di giudicare da sé, è la capacità dell'uomo di camminare a testa alta, appunto, questa è la dignità dell'uomo. C'è la preoccupazione subito che in qualche maniera anche nella Chiesa si osservino le cose che dice la Chiesa. Certo, perché dopo elaborano il diritto naturale profondo, eccetera. Ma però si rischia di far passare l'idea, che è passata anche troppo, che la morale è una roba costruita da qualcuno che va applicata. Invece la morale è esattamente la risposta che Dio si attende da ciascuno di noi, la risposta libera, appunto, no? Intelligente, quella possibile, certo. E ovviamente se sei intelligente, se sei libero, fai conto di tutti quelli che ti hanno preceduto. Se sei un buon cristiano è chiaro che ti confronti con la Chiesa e prendi in seria considerazione quel che dice la Chiesa. Ma perché, appunto, è un'esigenza tua profonda. Tra l'altro, questa caratteristica formale, non contenutistica della legge naturale, questa indeterminazione, permette continuamente l'interrogazione, il dibattito, la discussione. In questo senso, vedete com'è moderna, è adattissima a una società complessa e democratica, che è basata sul dibattito, appunto, sul questionamento di tutto, sull'interrogazione. Non so, io sarò un illuso, ma perché noi cristiani, per esempio, invece di continuare a contrapporre il pacchetto già fatto della nostra morale, non interroghiamo le etiche, le morali? Ma sei sicuro che, appunto, lasciando cadere il sostegno a un modello di famiglia di questo tipo, si ottengono maggiori risultati? È la maniera di riconoscere i diritti individuali, quella di abbattere un'istituzione. Prova a pensarci. Voglio dire, il partecipare a questa ricerca faticosa, che oltretutto esprimerebbe anzitutto un senso di fraternità, di amicizia, di volerci aiutare tutti, e in secondo luogo farebbe ragionare. Invece tu gli presenti il pacchetto, la reazione qual è? Ma questi qui vogliono imporci la loro morale. Il risultato è quello lì. Questo è uno dei problemi pastorali della morale, certamente, no? O dell'evangelizzazione. Ma la scelta che si sta facendo invece è quella lì di irrigidire i principi. La verità ti splendono, appunto, li hai irrigiditi fino a far diventare infallibili anche le leggi morali, che non esiste, non è mai esistito nella storia della Chiesa. Si irrigidiscono i principi e vedete recentemente, poi qui in Italia, insomma, si sta lì addirittura a assistere ai passaggi legislativi per dire qual è la soluzione migliore secondo la Chiesa. Secondo la Chiesa, appunto. Non so, forse produrrà di più, io sono stupido, quindi è chiaro che se dipendesse da me e si prendesse questa linea si sparisce più alla svelta, probabilmente, non lo so. Però lo trovo poco, non so, mi ci trovo dentro male, capito, in queste robe qui. Perché mi pare anche poco fondato, proprio come non è solo, dico poco cristiano, perché mi parrebbe che per non compromettere il Vangelo dovremmo essere più attenti, insomma, dobbiamo giocarlo poi su tutte le questioni delle leggi dello Stato italiano. Ma mi pare che anche sul piano proprio della costruzione, della concezione della morale stessa, mi pare difficile da... Ovviamente preme un disegno di tipo sociale, cioè di presa della Chiesa sulla società, però mentre si stanno svuotando le chiese non convinciamo più neanche i cristiani sulla nostra morale, non se ne parla neanche più nelle chiese della morale, quasi di niente. Poi vorremmo dominare la morale sociale. Non so, ci vedo poco, ci capisco poco, ecco, però la lascio lì perché... Allora, questa indeterminazione della legge naturale permette l'interrogazione, il dibattito, la discussione.